Abbiamo letto la prima parte del grande discorso, 5 capitoli. Dobbiamo affrontare la seconda parte, quella centrale del discorso, dal capitolo 6 fino al capitolo 9. Seconda parte che contiene il vero e proprio elogio della sapienza. Ma poi c'è una terza parte che ci terrà impegnati abbastanza a lungo, dal capitolo 10 fino al capitolo 19. Una terza parte, quando sarà il momento ne parleremo, dedicato all'opera pedagogica della sapienza come maestra di vita per noi. Ma l'elogio della sapienza, ecco, dopo le pagine che leggevamo, nelle quali il maestro ci ha coinvolto in quel discernimento circa la nostra vocazione alla vita, e ci ha un po', come dire, così messi in discussione, ma un po' aiutati, ci ha comunque incoraggiati, così come dall'inizio si era presentato a noi in quell'invito. E ci rendiamo conto del fatto che ci parla di quello che è veramente importante per noi, per la nostra vita, e ce ne parla con animo come dire affettuoso, forse l'aggettivo non è esatto, con amicizia, ce ne parla con solidarietà, ci rendiamo conto che si rende conto di quello che è il nostro vissuto, non parla a vanvera, non parla dall'alto del pulpito, parla a noi per soccorrerci nel discernimento della nostra vocazione alla vita. E adesso ecco, elogio della sapienza. Perché? Perché la nostra vocazione alla vita dipende esattamente dal rivelarsi del mistero, e questo è il motivo per cui siamo così imbarazzati, facendo i conti con la impietà che attraversa il nostro vissuto, ma così commossi per come la contestazione della nostra impietà umana si riempie di tutta la sapienza, che non è un fenomeno intellettuale, che è dimostrazione piena, invasiva, travolgente, avvolgente, come un abbraccio di solidarietà, che il mistero di Dio si prende la cura di guidare sulla strada della vita proprio noi, e non c'è impietà che possa impedire a lui di realizzare la sua intenzione, la sua volontà, il suo proposito d'amore, quel segreto che, ecco, è sapienza per noi. Noi diamo uno sguardo questa sera al capitolo 6, non faremo molta strada, ma bisogna che approfittiamo del tempo disponibile, meglio che sia possibile. Vabbè. Quello che la provvidenza del Signore ci concederà e noi sapremo approfittarne. Il versetto 23 del capitolo 5 si concludeva con quell'accenno ai dinastes, ecco, i potenti rovesciati dai troni. E adesso ascoltate, o re, proprio quei tali che sono stati rovesciati dai troni, noi, in un modo o nell'altro, noi. I primi 11 versetti di questo capitolo hanno la funzione di un prologo, di per sé l'elogio ancora non è cominciato qui, ma è un invito che ci viene rivolto. Abbiamo ricevuto un invito nei primi versetti del nostro libro, e adesso è ancora un invito, ma siamo certamente entrati già in una prospettiva che ci ha coinvolto in maniera più diretta, più profonda, per certi versi più provocatoria. Non siamo soltanto destinatari di un invito e poi in qualche modo possiamo scivolare lungo la parete, scomparire nell'ombra. Siamo già stati agganciati, siamo agganciati. Ed ecco comunque un invito, 11 versetti. Leggo: ascoltate, o re, e cercate di comprendere. Imparate, governanti di tutta la terra, altro termine che rientra nel grappolo di espressioni che concorrono a illustrare la nostra vocazione alla vita in quanto vocazione regale. I potenti rovesciati dei troni, i re a cui direttamente è indirizzato l'invito adesso all'inizio di tutto, e qui subito dopo veniamo a sapere che ci sono i dicastè, che siamo noi dicastè, e i governanti di tutta la terra. Porgete l'orecchio, insiste il versetto seguente, voi che dominate le moltitudini e siete orgogliosi per il gran numero dei vostri popoli. Una serie di raccomandazioni, di sollecitazioni, ascoltate, cercate per comprendere, imparate, porgete l'orecchio, e vedete, il nostro maestro si rivolge qui sembra personaggi importanti, autorevoli, in realtà ci siamo resi conto del fatto che si sta rivolgendo a noi, anche se siamo dei sacrestani che non sanno neanche suonare le campane, dunque, con tutto il rispetto, si rivolge a noi. No, quindi non immaginate che questo è un discorso riservato, non so, a Lukashenko. No, non è riservato a Lukashenko, è per noi. E dice: voi che dominate le moltitudini, in realtà sta dicendo, vedete, a noi e non a Lukashenko, anche a Lukashenko, sta dicendo: siete degli apprendisti. Non dice eccellenza dinanzi a lei mi inchino, dice sei un apprendista. Ecco, hai detto giusto, hai capito proprio dove sono, come mi trovo, chi sono. Ecco. Dopodiché può dire dottore, professore, monsignore, può dire tutto quello che vuole. Apprendista sono e tale rimango, come tale sono invitato. Cercate di comprendere, cercate di comprendere, dice qui. Naturalmente la condizione degli apprendisti comporta una fatica, e poi soprattutto, vedete, è una fatica relativa a questo apprendistato, che è un fenomeno pubblico, perché un conto che lui quelle cose me le dica in modo riservato, un conto è che me le dica invece in pubblico, perché me le sta dicendo in pubblico. E dice: imparate, governanti di tutta la terra, porgete l'orecchio, voi che dominate le moltitudini e siete orgogliosi per il gran numero dei vostri popoli. Ecco, ascoltate. E prosegue: la vostra sovranità proviene dal Signore, la vostra potenza dall'Altissimo, il quale esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi. Qui ci mette tutti al nostro posto, perché la nostra posizione regale dipende dall'obbedienza alla regalità di Dio e quindi alla gratuità della sua iniziativa, quella giustizia che già è stata indicata a noi come il riferimento vitale della nostra condizione umana. La vostra sovranità dipende dunque dal Signore, la vostra potenza dall'Altissimo, il quale esaminerà le vostre opere, scruterà i vostri propositi. Prosegue nell'invito, versetto 4: poiché pur essendo ministri del suo regno non avete governato rettamente. Beh, insomma, è proprio vero, ecco, ci tratta in maniera così rispettosa, ma dice le cose come stanno. Qui si rivolge a coloro che re, sovrani, governanti e via di questo passo, sono venuti meno alla loro responsabilità. E il nostro maestro lo ridice qui con molta serenità: poiché pur essendo ministri del suo regno non avete governato rettamente, né avete osservato la legge. E tutto questo, vedete, nel contesto nel quale invece si è abusato della posizione in maniera prepotente, facendo di quella che doveva essere la propria responsabilità un'occasione per opprimere, quando esattamente quella responsabilità che è stata disattesa ha conferito al modo di intervenire nelle cose, di agire, di operare, di imporre, di dominare, di governare, un aspetto che, detto esattamente, è mostruoso, perché l'esercizio del potere in ogni caso è mostruoso, anche se si tratta di gestire il retrobottega di casa nostra. L'esercizio del potere è in un contesto nel quale c'è l'abuso della presunzione umana, del presunto protagonismo umano, della autorità umana che vuole affermarsi in virtù della propria autosufficienza, è un fenomeno mostruoso. Perché dice: la vostra sovranità viene dal Signore, sempre, è una responsabilità che vi è stata conferita perché vi è stata donata, e quindi, pur essendo ministri del suo regno, non avete governato rettamente, né avete osservato la legge, né vi siete comportati secondo il volere di Dio. Con terrore e rapidamente egli si ergerà contro di voi, poiché un giudizio severo si compie contro coloro che stanno in alto. L'inferiore è meritevole di pietà, ma i potenti saranno esaminati con rigore. Ecco, vedete, insomma, siamo un po' presi per il bavero, ma non possiamo negare mai il fatto che comunque si rivolge a noi in questi termini proprio per incoraggiarci, proprio per invitarci, proprio per dire guarda o guardate che la sapienza del Signore è per voi. Governanti rovesciati dai troni. E allora dice, qui il versetto 6, interessante questo accenno all'inferiore, in greco è un superlativo, elachistos, il massimamente piccolo, l'inferiore, è meritevole di pietà, ma i potenti saranno esaminati con rigore. E di seguito, versetti 7 e 8, vedete, siamo sollecitati ancora una volta a prendere posizione là dove la signoria di Dio ci viene incontro. Il Signore di tutti, eccolo qui, versetto 7, in greco è il despotis. Il Signore di tutti non si ritira davanti a nessuno. Dove dire di tutti, bisognerebbe dire anche di tutto. È un maschile, ma è anche un neutro. È il Signore di tutto è il Signore in assoluto. Nella totalità degli eventi, delle situazioni, di tutto ciò che è nella realtà, perché tutto ciò che è nella realtà è creatura sua. Il Signore di tutto non si ritira davanti a nessuno, non ha soggezione della grandezza, perché egli ha creato il piccolo e il grande, sicuro ugualmente di tutti. Versetto 7. E anche qui, vedete, sicuro ugualmente di tutto e tutti, ma sui potenti sovrasta un'indagine rigorosa. Certo, il versetto 8, lui che si prende cura di tutti e di tutto nella sua intransigenza di sovrano, si prende cura poi dei piccoli, diceva il versetto precedente, in una situazione che è di fatto squilibrata come quella situazione nella quale siamo coinvolti noi, ci viene incontro per affrontare i guasti di cui noi siamo responsabili. Sui potenti, dice il versetto 8, sovrasta un'indagine rigorosa. Certamente, conviene non dimenticarsene questo, perché lui è il Signore di tutto e perché si prende cura di tutto. È una cura provvidenziale la sua. Il verbo usato qui nel versetto 7 ha a che fare esattamente con quella che noi solitamente chiamiamo provvidenza. Si cura ugualmente di tutti, il piccolo e il grande. Tutto quello che esiste nel tempo e nello spazio è un disegno così complesso e ci lascia sempre sconcertati, sorpresi, incantati, forse affascinati, forse anche un po' sgomenti, tutto, la totalità degli eventi. C'è un certo personaggio che cerca di definire a modo suo il mondo. Anche noi quando diciamo il mondo non sappiamo mai esattamente cosa diciamo, è una parola che dice tutto, però ci intendiamo tra di noi più o meno. Questo personaggio che è un filosofo, matematico, dice una totalità di eventi, una totalità di eventi, il mondo, una totalità di eventi. A me sembra una buona definizione, ma basta che poi ci intendiamo. E siamo arrivati al versetto 8. L'invito sollecito, coraggioso, generoso, il Signore di tutto si è preso la briga di prendersi cura anche di noi, anche di me, anche di voi. Preso il Signore tutto, non è che ha mandato per posta un messaggio o con il WhatsApp, come si chiama quella cosa, oppure no, è venuto proprio lui, non ce l'ha mandato a dire, non ve lo manda a dire, viene lui. Il Signore di tutto si prende cura anche di noi, invito. E adesso i versetti da 9 a 11 aggiungono: pertanto o a voi o sovrani sono dirette le mie parole. I sovrani qui nel versetto 9 sono i tiranni, no, sovrani. A voi o sovrani sono dirette le mie parole, perché impariate la sapienza, ecco Sofia, impariate la sapienza e non abbiate a cadere. Vedete che questo imparare, in greco è il verbo manzano, che è il verbo del discepolato, usato comunemente nel Nuovo Testamento, perché diventiate discepoli della sapienza, siamo convocati per un apprendistato, lo sappiamo dall'inizio, siamo convocati per imparare, siamo convocati come discepoli alla scuola di un magistero che è messo a nostra disposizione con quella gratuita e inesauribile provvidenza d'amore per cui il sovrano dell'universo si prende cura di noi, di voi, di me, di ciascuno di noi. Nel Vangelo di oggi Gesù diceva: tu segui me. C'è quello che dice: io sono capace di compiere grandi cose. Gesù dice: beh, poi vediamo. C'è quello che dice: guarda, io non riesco neanche a partire. E Gesù gli dice: guarda, segui me. Non ti ho detto di fare grandi cose, ti ho detto di seguire me. Seguire me. Dice: ma bisogna attraversare il mare. Appunto. Segui me, attraversiamo il mare. Non è che ti ho detto tuffati, ti ho detto segui me. E allora dice: perché impariate la sapienza? Ecco, il nostro discepolato. E insiste. E non abbiate a cadere. Chi custodisce esattamente le cose sante sarà santificato, e chi si è istruito in esse vi troverà una difesa. Desiderate pertanto le mie parole, bramatele e ne riceverete istruzione. Vedete che quando si parla di santità, ormai ce lo siamo detto e ridetto più volte, è la vita divina, è la sorgente inesauribile della vita divina, è la ricchezza inesauribile, la fecondità smisurata delle relazioni. E dunque la sapienza è maestra che ci educa alla vita, ci insegna a vivere in modo tale da rispondere a quella vocazione che viene dalla santità di Dio. Chi custodisce santamente le cose sante sarà santificato, e chi si è istruito in esse, le cose sante, vi troverà una difesa. Interessante, perché lui dice, per incoraggiarci, vedete che rispondendo a questo invito poi vi troverete compresi, accolti, riconosciuti, difesi, dice qui in greco, lui parla di una apologia, troverete accoglienza, sì, ma mettetevi in gioco e poi vi scoprirete che siete a casa, che siete accompagnati, ecco, questo quantomeno sì. Mettiamoci in gioco. Poi non faremo miracoli, certamente no, ma neanche così diciamo stare. Mi vengono in mente delle barzellette e allora no. No. Però se vi mettetevi in gioco, mettendovi in gioco scoprirete di essere accompagnati. E Gesù ve lo dico a quel tale nel Vangelo, dice: ma tu segui me, dice, ma io come faccio? Segui me, ecco. E dice: chi è istruito in quelle cose vi troverà una difesa, desiderate. E qui interessante il versetto 11, perché questa vocazione alla vita, per la quale la sapienza di Dio è maestra che adesso ci viene incontro per guidarci nel discepolato, questa vocazione alla vita impone, lui lo dice qui concludendo il suo invito, un urgente una urgente pedagogia del desiderio, ecco, il desiderio. Desiderate pertanto le mie parole, bramatele, ne riceverete istruzione. Il desiderio, vedete, come motore che movimenta, sostiene, agita tutte le dinamiche interiori, il desiderio come impulso primario che proviene dal cuore umano. Il cuore è l'intimo in profondità di ogni essere umano, e nel cuore si manifesta la forza, l'intensità, la originalità di questa tensione primigenia che si chiama desiderio, per intenderci, ma è una necessità primaria, la educazione del desiderio, il filtraggio del desiderio, il discernimento del desiderio. Qui il nostro maestro già ci dà un'indicazione programmatica su questo, adesso ritornerà, perché la pedagogia per la quale noi siamo convocati alla scuola della sapienza mette in discussione radicalmente il nostro desiderio. Beh, attraversare il mare, attraversare il cuore umano, ritrovare la radice, ripartire dalla radice, dal desiderio. Cosa c'è sull'altra sponda? L'altra sponda del cuore. L'altra sponda. E allora qui, dall'invito, adesso si passa all'inizio del vero e proprio elogio, però l'inizio è ancora svolto in maniera progressiva, E quindi nel versetto 12 adesso affrontiamo il testo che segue fino al versetto 25. Possiamo appunto intitolare questo svolgimento come l'avvio dell'elogio, ma è l'avvio, ancora il vero e proprio elogio viene rinviato, ma c'è un avvio, sì, c'è un avvio che intanto ci aiuta a cogliere la situazione nella quale il nostro maestro, attraverso l'invito che ci ha rivolto, ritiene di averci collocati, in quale situazione ci troviamo. E lui parla di una situazione di ricerca, dove poi è messa in gioco appunto la dinamica originaria, primigenia del desiderio in noi. una situazione di ricerca. Dice, e leggo dal versetto 12 fino al versetto 16, la sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente è contemplata da chi l'ama. Lui usa un linguaggio che è proprio delle relazioni amorose. Una ricerca amorosa, facilmente contemplata da chi l'ama e trovata da chiunque la ricerca. Sapienza? Attenzione, leggo fino al versetto 16, poi ci fermiamo qualche momento. Previene, soggetto è Sofia, sapienza, previene per farsi conoscere quanti la desiderano. Chi si leva per essa di buon mattino non faticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di essa è perfezione di saggezza. Chi lei veglia sarà presto senza affanni. Essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei, appare loro ben disposta per le strade, va loro incontro, qui dice la mia Bibbia, in ogni pensiero. Fino qui, versetto 16. Dunque, una ricerca amorosa, la situazione nella quale il nostro maestro ritiene di averci collocati, ma una ricerca che si svolge come risposta al fascino di un'attrazione nuziale. La sapienza come compagna di vita. È una ricerca così motivata da tensioni affettive che non hanno bisogno di spiegazioni, di motivazioni, di chiarimenti. È una ricerca che si svolge nel fervore di un innamoramento, dice il nostro maestro, e vedete, tutto questo dipende dalla scoperta che proprio dalla sapienza siamo ricercati, la ricerca della sapienza per renderci conto che in realtà tutto questo avviene, siamo attirati, siamo affascinati, siamo innamorati perché siamo ricercati. Perché siamo ricercati, vedete, dice il versetto 13, previene per farsi conoscere quanti la desiderano, e l'ha definita nel versetto 12 radiosa e indefettibile, lo splendore della sapienza che noi ammiriamo in quanto siamo anticipati. E nella ricerca che ci protende verso di essa siamo in realtà alle prese con la dimostrazione da parte sua che siamo desiderati, che siamo amati, che siamo attirati con le testimonianze di una coerenza, la sua, una coerenza d'amore inflessibile. Vedete? Era già là per anticiparci, prima dell'alba. E c'è ancora dopo il tramonto. Quando qui leggiamo, chi si leva per essa di buon mattino, non faticherà, la troverà sotto la porta. Era già là. Riflettere su di essa è perfezione di saggezza? Chi lei veglia, qui è la veglia serale. Ed ecco, quando siamo giunti a sera e arriva il tempo notturno e il silenzio del riposo, senza affanno, perché lei è ancora là, dopo il tramonto. E vedete, una presenza che ci attrae in tutti gli aspetti del nostro vissuto, quando dormiamo e quando vegliamo, quando lavoriamo e quando riposiamo, e la situazione che ci riguarda in quanto il contesto oggettivo, ambientale, mondano in cui si svolge la nostra esistenza, ma poi anche tutto il nostro mondo interiore. Scopriamo di essere ricercati nei fatti, negli eventi, nelle situazioni, nelle relazioni fuori di noi. Siamo ricercati dentro di noi. Quando qui, vedete, dice il versetto 16, essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei, appare loro ben disposta per le strade, e poi dice, va loro incontro in ogni pensiero. Per cui, non so come diranno la traduzione qui. Come dice? In ogni progetto? Sì, già è meglio che la mia vecchia traduzione in questo caso. E va loro incontro, il progetto nel senso qui è l'attività interiore, per dirla globalmente, e allora c'è spazio per pensieri, desideri, progetti, propositi, intenzioni. Benevolenza, diceva la vecchia traduzione, sì, ma io traducevo con pensiero, progetto, anche quello. Fatto sta. Vedete che siamo in una situazione di ricerca, ma una situazione di ricerca che assume in maniera così semplice ma anche così appassionata il valore di una storia d'amore. È una storia d'amore nella quale noi siamo preceduti, e man mano che ci mettiamo in gioco, vedete, in quella prospettiva di cui ci parlava precedentemente, ci sentiamo accompagnati, adesso sta dicendo qualcosa di più e di più importante ancora, metterci in gioco, man mano che diamo spazio a questa ricerca per la quale siamo sollecitati e ci rendiamo conto che qui non riusciamo più a tirarci indietro e l'invito è così pressante, per cui qui è in gioco proprio il valore della nostra vocazione alla vita, è la scoperta che si fa sempre più coinvolgente, sempre più affascinante, sempre più commovente di come siamo attesi, di come siamo ricercati, di come siamo inseguiti, di come siamo amati. Sapienza, una attrazione nuziale. E allora il versetto 17 adesso dice suo principio, e qui vedete si ritorna a quella indicazione che già abbiamo colto precedentemente, ma su cui poi sono ritornati anche i versetti che abbiamo appena letto, l'indicazione circa la urgente necessità di una pedagogia del desiderio, nel versetto 11 che concludeva l'invito. E adesso qui dal versetto 17 al versetto 20 il nostro maestro sviluppa un ragionamento, lo dirà senz'altro anche nella vostra Bibbia la nota a piedi pagina, nella mia Bibbia si parla di un sorite, sarà così anche nella vostra Bibbia, suppongo, o qualcosa del genere. Il sorite è una tipologia di ragionamento, un ragionamento lineare nella logica degli antichi, per cui una serie di affermazioni dove il predicato di una certa affermazione diventa il soggetto di un altro, 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 e così si crea una catena, e poi a un certo punto si mette in rapporto il soggetto iniziale con il predicato finale, su cui si chiude l'anello. Che poi può anche diventare un ragionamento logico molto molto fallace, una logica ingannevole. Se si beve il vino si dorme. Chi dorme sogna gli angeli del cielo. Conclusione, ma metteteci dentro tanti altri passaggi intermedi, chi si ubriaca vive nella dimensione celeste. Questa è una fallacia. è un inganno. Tempi miei si studiava la logica minore, scoprire tutti i sillogismi falsi, ma non serve a niente. E allora qui non so niente, e dice: suo principio, la sapienza, assai sincero, è il desiderio di istruzione. Istruzione è la pedia, va bene. Cura dell'istruzione, vedete ripreso il termine istruzione, è amore. L'amore è osservanza delle sue leggi. Il rispetto delle leggi è garanzia di incorruttibilità. L'incorruttibilità fa stare vicino a Dio. Dunque, il desiderio della sapienza conduce al regno. Ecco, vedete, il nostro maestro ci sta incoraggiando, ci ha prospettato una storia d'amore e adesso ci incoraggia a apprezzare l'efficacia di questo dinamismo che ci condurrà lungo il cammino che ci viene prospettato, questa istruzione nella quale dobbiamo maturare, ci condurrà, mettendo in gioco il nostro desiderio, a niente meno che essere introdotti nella intimità della vita di comunione con Dio. Cioè, di mezzo questa affezione, quello che ci diceva poco fa circa questo coinvolgimento amoroso, c'è di mezzo la pazienza dell'impegno e quindi la scoperta di ciò che realmente rimane nel cammino della vita, ciò che è incorruttibile, la vicinanza con Dio. E lì è il regno, la regalità. Ed ecco come il nostro desiderio umano, quello che nell'animo nostro è così effervescente, ma qualche volta anche così ammalato, così inquinato, così corrotto, così... ecco come il nostro desiderio si riempie di quella sapienza che conduce al regno. E allora la vita, vedete, ritorna al suo principio, era il termine che apriva qui il versetto 17, archè, principio, principio di essa è il desiderio dell'istruzione, poi tutto quello che segue per arrivare a questo versetto 20. Dunque il desiderio della sapienza conduce al regno, ma il regno è la vita intima della comunione con la vita stessa di Dio. E allora siamo ritornati al principio? Al principio della nostra vocazione alla vita, al principio, quello che per noi è un principio. Ma vedete, questo principio è quel principio che ci rimanda niente meno che al segreto originario nella profondità del mistero del Dio vivente. In principio era la conversazione nell'intimo di Dio, dice l'Evangelista Giovanni. In principio era presso Dio, quando in principio Dio creò il cielo e la terra, in principio. E adesso, vedete, questa pedagogia del desiderio, per la quale il nostro maestro già ci ha sollecitati a disporci con sollecitudine, ecco, ci ricondurrà al principio, dove, vedete, quel principio che è l'altra sponda del mare, che è la radice del cuore umano, che è il fondo del cuore umano, ma il fondo del cuore umano è assolutamente mistero, ciò che c'è di più misterioso nella nostra condizione di esseri umani è il fondo del cuore. Ma quel principio che è l'intimo nascosto a noi stessi, segreto per noi stessi, misterioso per noi stessi nel cuore umano, appartiene a Dio. E la sapienza, in questa storia d'amore, vuole educarci a quel livello, in quella profondità, in quel segreto. E allora, dunque, il desiderio della sapienza conduce al regno. E quindi, leggiamo i versetti che seguono e ci fermiamo dal versetto 21. Se dunque, adesso è l'avvio dell'elogio, ma ancora in una fase programmatica. Se dunque, sovrani dei popoli, ritorna a quei titoli che mettono in risalto la sovranità, la regalità, la dignità superiore, bene, se dunque, in greco dice tirannilaon, sovrani dei popoli, vi dilettate di troni e di scettri, ci provate gusto, onorate la sapienza perché possiate regnare sempre. Dunque l'incoraggiamento proprio per coloro che aspirano alla regalità, ma perché aspirano alla regalità, non per tradire la vocazione alla vita, ma per realizzarla la vocazione alla vita. Onorate la sapienza perché possiate regnare sempre. Esporrò, ecco che adesso vedete, lui prende posizione in prima persona singolare, e lo verificheremo ancora leggendo le pagine seguenti, si mette in gioco direttamente. Tant'è vero che, vi dicevo, il nostro maestro qui assume i panni, come dire così, nella comunicazione didattica, che poi è una condivisione dell'esperienza vissuta, i panni di Salomone, che è il sapiente per antonomasia, il patrono di tutta la tradizione sapienziale, Salomone. Tutte le scritture sapienziali sono attribuite a Salomone, anche se Salomone materialmente non c'entra niente. Il Cantico è di Salomone, la sapienza è di Salomone, i Proverbi sono di Salomone, è questo. E allora dice: esporrò che cos'è la sapienza e come essa nacque, non vi terrò nascosti i suoi segreti. Interessante, vedete, perché mentre parla in prima persona singolare qui, nel versetto 22, apangelò, dice, vi annuncerò, in prima persona singolare, chiarisce, siamo appunto ancora in una fase programmatica, qual è la metodologia della sua testimonianza, e in primo luogo dice che lui rifiuta qualunque comunicazione di tipo esoterico. Dice: io non vi sto proponendo un insegnamento da tenere segreto tra di noi, come in una setta o come in una consorteria di adepti che condividono particolari occulte verità. No, esporrò che cos'è la sapienza e come essa nacque, non vi terrò nascosti i suoi segreti, i suoi misteri, il Signore, non vi terrò nascosti. Seguirò le sue tracce fin dall'origine, metterò in luce la sua conoscenza. Non mi allontanerò dalla verità. Salomone, chiamiamolo pure così adesso il nostro maestro, è convinto che la sapienza ci apre a relazioni universali, in un contesto pubblico, per così dire in un contesto democratico. Si rivolge ai sovrani, ma dice, ecco, adesso è arrivato il momento di percorrere un itinerario che è universale, che non è riservato degli specialisti, che non è percorribile soltanto da coloro che hanno fatto, come dire, master e hanno sborsato un po' di quattrini per aggiungere un diploma e punteggio nella graduatoria. No! Ecco, no, non è per questo. La sapienza, relazione universale. E quindi questo implica, proprio programmaticamente per il nostro maestro, qualunque sentimento proprietario. Vi insegno una cosa, tenetevela stretta. Seguirò le sue tracce, rileggo, fin dall'origine. Metterò in luce la sua conoscenza, non mi allontanerò dalla verità, non mi accompagnerò con l'invidia che consuma, poiché essa non ha nulla in comune con la sapienza. L'invidia, che in questo caso appunto ha il significato di quell'atteggiamento proprietario per cui, ecco, ce l'intendiamo tra di noi. Oppure io passo a te questa conoscenza e teniamocela come un patrimonio di famiglia o un patrimonio professionale o cose del genere. No, non è così. Ed invece l'abbondanza dei saggi è la salvezza del mondo. Interessante, vedete, lui è convinto di questo. Un re saggio è la salvezza di un popolo. Lasciatevi dunque ammaestrare dalle mie parole e ne trarrete profitto. Vi dicevo, questo insegnamento è pubblico e democratico. D'altra parte, è vero che questo insegnamento ci chiede di essere attenti, solleciti nell'assumere l'impegno di uno studio, non c'è dubbio, non è che qui il maestro si rivolge a degli spettatori che stanno in platea, si rivolge a noi che facciamo gli esercizi spirituali. Lui non lo sapeva, ma lui lo immaginava già, che si rivolgeva a quelli che sono buttati nella mischia. Lo studio, ma lo studio non è la in questo caso, in questo contesto, non è l'attività riservata ai frequentatori delle biblioteche. Qui lo studio è come d'altronde si diceva nella tradizione cristiana di secoli e secoli addietro, lo studium è l'impegno del vissuto che si consegna nella relazione con il mistero di Dio. E il mistero di Dio è sapienza che ci viene incontro e ci insegna a vivere nella creazione, nei fatti, in quella totalità di eventi che è il mondo di cui noi facciamo parte e nel quale viviamo. E allora l'abbondanza dei saggi, ecco, lui è convinto che bisogna moltiplicare la presenza dei sapienti. Dice che la buona salute del mondo è custodita là dove la sapienza è accolta da parte di coloro che si lasciano educare. Un re saggio è la salvezza di un popolo. Lasciatevi dunque ammaestrare dalle mie parole. Fermiamoci qua.